www.redigio.it e la storia continua. I fantasmi a Milano. Se il demonio non abita volentieri a Milano, ma le sue emanazioni come spiriti e fantasmi nella città ambrosiana si trovano un poco spaesati. Non mancano tuttavia degli esempi delle loro apparizioni, nonché documenti comprovanti la loro esistenza. E vediamo pertanto qualche caso che li riguarda. Verso la fine dell'Ottocento sorgeva al parco, all'angolo con via Paleocapa, un palazzo subito denominato Casa degli Spiriti, nel cui paraggi si aggirava una donna, ma che con fare provocante invitava gli uomini a unirsi con lei. Ma quando l'amante occasionale aveva modo di osservarla bene in volto, inorridiva, perché vi scorgeva solo un teschio. Negli anni antecedenti alla Seconda Guerra Mondiale fu Porta Vittoria a essere frequentata da qualche spiritello. Le cronache raccontano infatti di qualche fuggevole apparizione, specie nelle serate di nebbia, nei dintorni della chiesa del San Suffragio. Più in là, dalle parti di Via Cadore, compariva talora un grosso cagnaccio alitante niente meno che acetilene. E più là ancora, in Piazza Grandi, l'anima di un vecchione della Senavra. Beh, evidentemente irrequieta, l'anima si intende. E pedinava i passanti facendo risuonare il selciato con rumore dello zoccolo caprino che si arrestava e scompariva solo quando l'impaurito viandante gettava dietro di sé, senza voltarsi però, qualche moneta che finiva certamente di lì a poco sul bancone di un'osteria dei paraggi. E finalmente, più là ancora, a Taliedo, ora via Mecenate, Ungheria, il fantasma di un aviatore nostalgico che passeggiava nei pressi degli stabilimenti Caproni, forse sbirciando delle finestre dei capannoni per osservare gli aeroplani in costruzione. Non si possono del resto trascurare le varie apparizioni dei defunti che, ancorché non documentate, avvenivano comunque nel cortile o nelle case dei parenti. Si agitavano sotto forma di tremule fiammelle e bastava un segno di croce e una preghiera perché si spegnessero e ritrovassero la pace. Talvolta assumevano anche sembianze di animali, specialmente gatti, di notte, si sa, hanno gli occhi fosforescenti. Poveri animali, quante angherie hanno dovuto sopportare nel corso dei secoli per la loro presunta dimestichezza con l'aldilà. Spesso gli incubi, dovuti in nottetempo a cattiva digestione, venivano e vengono scambiati per fantasmi. Esiste nel dialetto milanese a tale riguardo una bella parola, salvan, che i Cherubini nel suo vocabolario così definisce salvan, che i brianzoli dicono ellenteg, la fantasima e dottor e fialte, incubo, incomodo, per cui talvolta fra il sonno e la veglia ci sembra essere oppresse da un grave peso, il che ci rende impotenti al moto. In alcuni luoghi d'Italia è detto pesarolo. La nostra voce trae forse l'origine dai silvani dei latini, dei quali, come dei fauni, fu detto improbo saepe exitisse mulieribus. Il caro dice che i silvani erano della stessa forma degli incubi. Servio che volge, si dicevano incubi o incubones. Spesse, volte, ancora qualche fantasma appariva col volto di un caro parente estinto per dare i numeri del lotto, o esplicitamente o con qualche segno che andava interpretato per ricavare i numeri buoni da giocare. Questo consultando la nuova smorfia, un tempo forse il libro più letto e amato. In uno dei suoi volumi di itinerari sentimentali per le contrade di Milano, l'architetto Paolo Mezzanotte racconta di un sogno fatto da un suo nonno, uomo probo e da bene, che vale la pena di riportare con le stesse parole. Era andata così. Suo padre, cioè il bisnonno di Mezzanotte, gli era apparso in sogno, spettrale in volto e con gli occhi spenti, e a cenni l'aveva guidato per un dedalo di stanze vuote e disabitate, finché si era trovato nella basilica di San Marco, paurosamente deserta e squallida. Poi, per una porta ben nota a Fabriciere, cioè il nonno, l'aveva introdotto nella sacrestia per fermarsi davanti a una vecchia tela appesa alla parete. Qui la visione aveva posto mano al lembo inferiore della cornice e l'aveva sollevata. Sull'intonaco scoperto, sotto una larga macchia rossastra di color ruggine, erano apparsi confusamente tre numeri. Pareva al nonno di recarsi affannosamente nelle tasche gli occhiali per decifrarli, quando di soprassalto si era svegliato. Non aveva mai giocato al lotto e non era spulciatore di sogni. Il sogno di per sé non aveva nulla di straordinario. L'aveva stranamente disturbato. Qualcosa lo attirava verso quella sacrestia della parrocchia, dove la visione si era conclusa. Benché resisté per un paio di giorni, il terzo cedette all'ossessione e nelle prime ore di un pomeriggio afoso, quando nelle chiese non si trova che qualche vecchiarella a sgranare il rosario o a godersi un po' di fresco, le gambe lo portarono quasi, suo malgrado, davanti alla Basilica di San Marco. Entrò, percorse la nave del Vangelo, a quell'ora muta e deserta, e scantonò nella sacrestia, che era aperta. Nessuno lì dentro. Fuori il sacrestano era intento all'altar maggiore e a far pulizia, e il fabbriciere non aveva bisogno di pretesti per giustificare la sua presenza nel luogo sacro. È da sapere che nella sacrestia di San Marco esisteva, e credo esiste ancora, appesa alla parete una tela o tenebrata del tardo Cinquecento, sulla quale guarda accigliata un vecchio gentiluomo vestito di nero, con collettone inamidato alla spagnola e una gran croce ricamata sul petto, la croce dell'ordine di San Giacomo della Spada. È l'immagine, la sola che ci sia rimasta, del cavaliere Tommaso Marino, marchese di Casalmaggiore e duca di Terranova, il nonno della signora di Monza, il famigerato fermiere genovese, delle cui imprese sono piene le cronache e le leggende del tempo, e nelle vecchie case, poche, autenticamente milanesi, il suo oro malefiziato, raccolto con l'aiuto del diavolo, ed andato poi disperso fra le rovine e delitti. L'or delfin del Conte Marin, e ancora ricordato nelle filastrocche dei bambini e nelle favole delle baglie. Il signor Gaetano riconobbe nel quadro quello del suo sogno. Gli dava soggezione lo sguardo di quel vecchio caparbio che sembrava fissarlo e inseguirlo in ogni angolo della sacrestia. Ma dopo qualche istante di titubanza, sfoderò e si accomodò sul naso i suoi occhiali d'oro a stanghetta, tese le mani al lembo inferiore della cornice, la sollevò cautamente e sul rettangolo dell'intonaco un poco screpolato, che, difeso dal quadro, spiccava chiaro nelle pareti impolverata ed era una gran macchia rugginosa. E sopra di queste si leggevano ben distinti tre numeri, 62, 44, 56. Lo strano messaggio onirico, più che un invito, per lui era un imperativo categorico del mondo del di là. E gli pareva doveroso giocare quel terno, non fosse altro che per non far tolto ai poveri morti. Ma riassumendo un po' il racconto, il nonno si recò a giocare i tre numeri per due sabati consecutivi senza che questi uscissero sulla ruota di Milano. Il terzo sabato, rammentando il monito dell'omino della rivincitoria, i numeri buoni sono da giocare tre volte, si recò ancora a botteghino, ma avendo fatto tardi lo trovò ormai chiuso. Il lunedì il nonno trasalisce, inforca gli occhiali e sull'uscio del botteghino legge esterrefatto 62, 44, 56. Passò qualche giorno finché una sera si confidò con gli amici con i quali stava giocando a carte. Costoro lo presero garbatamente in giro e allora esplose. Ma lasciamo concludere il racconto al mezzanotte. Mio nonno ora non ne poteva più. Basta, porca miseria. Prima mi trattate da ragazzo, ora come cialtrone. Chi non crede, venga a vedere. Scattò in piedi indignato. Si calcò la tuba sul capo e via di seguito seguito dai tre. Il sacrestano di San Marco, che stava montando il catafalco per un funerale, in prima classe, vide con stupore entrare, concitato, nella chiesa il fabbriciere anziano, seguito da tre invasati, e tutti e quattro, senza nemmeno farsi il segno della croce, avviarsi a grandi passi alla sacrestia. Dove, entrato, signor Gaetano accennò col gesto al quadro del conte Marino. Tese risolute le mani al lembo inferiore della cornice e, traendola a sé, e scoperse la parete. Sul rettangolo dell'intonaco, un poco screpolato, che, difeso dal quadro, spiccava chiaro nella parete impolverata una gran macchia rossastra, come rugginosa. Ma sopra questa, nulla. I tre numeri malefiziati che il finanziere genovese aveva custodito per tre secoli, come erano misteriosi apparsi agli occhi del nonno, altrettanto misteriosi erano spariti. Capito? Ricordatevi di giocare sempre tre volte i numeri che vi appaiono in sogno. Quanto a questi del conte Marino, li ho già giocati io con successo. Un fantasma storico invece è quello di Bernarda. Era costei una figlia naturale di Bernabò Visconti, che andata sposa al condottiero Giovanni Suardo, lo tradì con un giovane e ruba cuori. I due furono sorpresi. Lui, Antoniolo, accusato di inesistenti ruberie, reo confesso dopo la tortura, fu impiccato al Vigentino. Lei rinchiusa con una compagna altrettanto avventurata è in una prigione della Rocchetta di Porta Nuova. Morì dopo qualche mese di inedia. Non era passato un anno che da Bologna giunse notizia che Bernarda, rediviva, era colà ricomparsa. Bernabò, atterrito, ordina inchieste e far riesumare i miseri resti della figliastra. Ma qualche anno più tardi, Bernarda riappare al chiostro di Santa Radegonda e ancora oggi non si è sicuri della sua morte. www.redigio.it e la storia continua.